Non so quanti di voi hanno potuto sperimentare un qualcosa di questo genere, che avevate estremamente bisogno di una cosa impellente e non sapevate come fare, e poi d'improvviso la soluzione. A me è successo una cosa tanto tempo fa, Germana era ancora incinta, aveva un bel pancione, e dovevamo spostare un mobile, era una credenza molto pesante, e lo dovevamo fare in quel momento, non mi ricordo perché, ma ci siamo guardati in faccia, e mi ha detto, ma come facciamo? E probabilmente stavamo lì pensando, come possiamo fare questa cosa? E suona il campanello di casa, e chi c'era? Mauro e Paolo. Insomma, dice, chi va mandato? Dice Germana. Dice, perché? Dice, abbiamo bisogno di forze. E così abbiamo potuto spostare questo mobile. Forse ci sono accadute situazioni meno importanti, o forse più importanti, ma il Signore è stato sempre attento, attento anche nelle piccole cose. Forse noi siamo abituati che il Signore deve intervenire solo nelle grandi cose, nelle grandissime cose, o forse non deve impicciarsi il Signore in fatto di soldi, di denaro, di queste cose qua, perché sono cose del mondo, cose che possono in certo qual modo creare anche confusione spirituale. Ma non è così, dell'avviso Paolo, perché addirittura quando scrive queste epistole ai Corinzi usa due capitoli per parlare della liberalità. Due capitoli, non uno, due capitoli. Non li vedremo stamattina tutto insieme. Io stamattina mi sono preparato solo per i primi 15 versetti del capitolo 8. Così leggiamo insieme. Ora, fratelli, seconda Corinzi, capitolo 8, dal versetto 1. Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concesso alle chiese di Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. Infatti, io ne rendo testimonianza, hanno dato volentieri, secondo i loro mezzi, anzi, oltre i loro mezzi, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi. E non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Così noi abbiamo esortato Tito a completare anche tra voi quest'opera di grazia come l'ha iniziata, ma siccome abbondate in ogni cosa, in fede, in parola, in conoscenza, in ogni zelo e nell'amore che avete per noi, vedete di abbondare anche in quest'opera di grazia. Non lo dico per darvi un ordine, ma per mettere alla prova, con l'esempio di altrui premura, anche la sincerità del vostro amore. Infatti, voi conoscete la grandezza del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per noi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. Io do a questo proposito un consiglio utile, a voi che nell'anno scorso, che dall'anno scorso avete cominciato per primi non solo ad agire, ma ad avere il desiderio di fare. Fate ora in modo di portare a termine il vostro agire, come foste pronti nel volere, siate tali anche nel realizzarlo secondo le vostre possibilità. La buona volontà, quando c'è, è gradita in ragione di quello che uno possiede, non di quello che non ha. Infatti, non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare sollievo agli altri, ma di seguire un principio di eguaglianza. Nelle attuali circostanze, la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, perché la loro abbondanza supplisca altresì al vostro bisogno, affinché ci sia uguaglianza, secondo quello che è scritto. Chi aveva raccolto molto non ebbe di troppo, e chi aveva raccolto poco non ebbe troppo poco. Io ho dato un titolo a questo brano, la grazia di Dio si manifesta nella disposizione di cuore nel dare. Perché? Perché in questo brano che abbiamo letto, e anche quelli che seguiranno, chi farà il restante di questi brani, si accorgerà che per ben 10 volte viene detta, nominata, la grazia di Dio. E viene nominata anche sotto altre forme. Per cui noi vediamo che l'espressione è della grazia di Dio che vediamo illustrata in questi versi. E io ho trovato ho cercato di mettere insieme almeno 5 punti importanti, salienti. Il primo: la liberalità è un privilegio universale. Secondo punto è: la liberalità è una grazia. Terzo punto: la liberalità cristiana è volontaria e spontanea. Il quarto è: la liberalità deve essere proporzionata alla disponibilità economica. E il quinto punto, che l'ho lasciato a casa, se lo voglio prendere più o meno, se non la stampante, è appunto la liberalità che ha una serie di aspetti fondanti dalla fede e soprattutto della grazia. E quello che voglio prima di tutto farvi vedere che la grazia di Dio, proprio nei primi versetti, Paolo la vuole dimostrare con degli esempi. Vediamo subito che Paolo dice questo. Paolo desidera che i credenti conoscano il modo insolito di cui la grazia di Dio si era manifestata fra i credenti di Macedonia. I credenti di Macedonia erano una regione della Grecia, nella parte settentrionale, e facevano parte alcune chiese importanti come Filippi, la chiesa di Filippi, di Tessalonica e di Berea. Paolo, per raggiungere tale scopo, descrive il bell'esempio di generosità fornito da queste chiese. E infatti lui prende a modello i credenti di Macedonia, che si erano subito dati, si erano subito messi al lavoro per quello che loro avevano assentito, per il bisogno dei credenti, dei santi. In particolare i macedoni di questa regione, cioè gli abitanti di questa regione, con la loro generosità avevano dimostrato di aver ricevuto la grazia di Dio, dice Paolo. Avevano dimostrato di aver ricevuto la grazia di Dio. Che cosa vuol dire la grazia? Una breve definizione, non è che vogliamo parlare soltanto della grazia di Dio stamattina, ma la grazia di Dio è il favore di Dio o di Cristo ricevuto gratuitamente, e questo favore è stato dato agli uomini, è un favore verso gli uomini, verso gli uomini che hanno creduto, che hanno accettato questa verità. Questi credenti avevano attraversato molte tribolazioni, per cui non erano dei credenti che stavano lì e godevano di agi e godevano di tante cose, ma, dice Paolo, molte tribolazioni, nonostante una comunità così provata e povera soprattutto, avrebbe pensato di accumulare denaro per la propria necessità. Accumulato denaro per dire, se adesso siamo nel bisogno, può darsi che ci sarà ancora più bisogno dopo. Nonostante le loro condizioni, e questa non era una condizione agevole, appena sempre della necessità della Chiesa di Gerusalemme, non viene nominato in questo brano, ma nei brani successivi Paolo parla esplicitamente che questa colletta andava a Gerusalemme, ai santi di Gerusalemme. Si prodigarono con slancio e grande gioia, non curanti delle tribolazioni, della povertà che loro erano afflitti. Non si presero alcuna premura di pensare, ma noi siamo anche noi messi un po' male. E loro invece hanno pensato, ci sono fratelli che stanno peggio di noi, fratelli che hanno bisogno più di noi. Per cui la generosità aveva caratteristiche uniche. Per questo Paolo ne parla così approfonditamente. E la loro liberalità trascendeva i loro mezzi. Non veniva commisurata ai loro mezzi, non era il risultato delle loro possibilità. Inoltre essi davano volentieri, ossia spontaneamente, senza bisogno di pressione o costrizione o lusinghe. E questo è un fatto importante. Delle volte sembra che bisogna sempre parlare ampiamente dei bisogni per poter fare delle collette. La generosità aveva caratteristiche uniche e queste erano la cosa più importante per Paolo, per queste sue caratteristiche. Avevano compreso l'urgenza verso il problema, perché avevano compreso qual era il problema, tanto che supplicavano Paolo per poter avere il privilegio di poter porre sollievo, portare sollievo ai santi di Gerusalemme. Supplicarono Paolo, dice, noi lo vogliamo fare con tutto il cuore perché noi ci sentiamo spinti a fare questo. E la loro determinazione fu tale che avevano fatto intendere a Paolo che non avrebbero accettato una risposta negativa. Volevano donare a tutti i costi, volevano dare quello che loro avevano. Non era molto, ma era un segno incoraggiante per chi riceveva questo. E sicuramente questo fatto aveva grandemente rallegrato Paolo, e questo lo voleva trasmettere anche ai Corinzi. Nel versetto 5 vediamo un qualcosa di molto importante, che va al di là del fatto di fare qualcosa. Non era solo un fatto di fare. E Paolo lo mette in evidenza in questo versetto. Dice, Paolo si aspettava un comportamento comune dei mortali. Qual è il comportamento comune dei mortali? I comuni mortali iniziano donando con riluttanza, con difficoltà. Poi accrescono la portata del dono quando sono incalzati, cioè spinti a fare delle donazioni. Ma non fu così per i macedoni. non fu per questi credenti della Macedonia. Questi credenti, prima di tutto, che cosa fanno? Diedero il dono più grande, e il dono più grande è se stessi, loro stessi. Dopodiché fu facile dare il loro denaro. Paolo dice: prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi. Prima si sono dati al Signore, hanno stabilito veramente una comunione col Signore, hanno capito la volontà del Signore, hanno creduto nel Signore, si sono arresi al Signore e poi a noi, per la volontà di Dio. Ciò sta ad indicare che questi vollero consacrare prima la loro vita a Cristo e poi vollero partecipare alla colletta dei santi. Per cui, come si è facile intuire, non era soltanto un fatto di applicare o fare qualcosa, ma era un fare qualcosa determinato dalla fede, o meglio ancora, determinato dalla grazia di Dio che si manifesta proprio in quei cuori che si sono dati a Dio. Paolo dice questo proprio per dire il principio fondamentale del dare, perché scaturisce dal cuore, cioè dall'amore. E lui era entusiasta del comportamento dei Macedoni. E Paolo invita i Corinzi a imitarli e invita Tito a completare l'opera iniziata a Corinto. E abbiamo visto che l'inizio di questa lettera non era molto, se così possiamo dire, allegro l'idea di Paolo, ma quando ha incontrato Tito, ha visto Tito e ha saputo soprattutto le notizie che ha portato Tito, è cambiato tutto. E qui noi vediamo che Tito aveva fatto un buon lavoro a Corinto e le notizie che lui aveva ricevuto lo rallegravano. Ecco perché Paolo prende a parlare in questo modo, sospinge ancora i Corinzi a fare la volontà di Dio. Il secondo punto, abbiamo visto appunto la liberalità, un privilegio universale, adesso vediamo che la liberalità è una grazia. Come già ampiamente detto, ancora qui il carattere straordinario dei Corinzi, in molti ambiti in cui loro operavano, che cosa fa? Induceva Paolo ad auspicarne un'eccellenza della generosità. Paolo si era reso conto che questi Corinzi avevano cominciato a camminare bene verso il Signore e lui ne auspicava un'eccellenza, un aspetto nuovo che loro forse non avevano ancora ben praticato, ma un'eccellenza sulla generosità. Ed egli dà loro credito, dicendo che loro abbondavano in fede, in parola, in conoscenza, in ogni zelo nell'amore per lui. Infatti nella prima lettera Paolo aveva lodato la loro conoscenza e la loro dono di parola, solo questi due elementi. Ma in Prima Corinzi 1:5, quando appunto dice queste cose, dice: perché in lui siete stati arricchiti in ogni cosa, di ogni dono di parola e di ogni conoscenza, e si era limitato a questo. Ma qui invece elenca diverse altre virtù, e molto probabilmente questo elenco viene incrementato, viene appunto messo altri elementi, perché erano quelle cose che aveva riportato Tito venendo da Corinto, cioè gli ultimi sviluppi. Dal momento che essi abbondavano in altre qualità spirituali, Paolo desidererebbe aggiungere un'altra virtù, abbondare nella generosità. Cioè, sarebbe coerente per loro essere incoerenti con tutto quello che loro già facevano, se loro mancasse un elemento fondamentale, come appunto la grazia del dare. Dice, voi avete già tutti questi doni e io vi incoraggio a sviluppare, ad avere proprio questa grazia nel dare, visto che avevano già molti frutti della grazia, molti frutti. Ma quale sarebbe stato il valore di tale meraviglie che se coloro che possedevano queste cose erano privi di virtù della generosità? E dove sarebbe stata la prova del loro amore? Se loro possedevano dei doni e mancava questo, era un qualcosa che mancava fondamentalmente la cosa più essenziale, proprio l'aspetto dell'amore. E questo ci fa pensare un po' a quello che Paolo dice in Prima Corinzi, tutto il capitolo 13, dove lui fa tutta una serie di un elenco di cose in cui dice, se voi avete questo ma se non avete l'amore, se voi avete quest'altro e non avete amore, mette tutto in relazione all'amore. Da un simile elenco di qualità elargito loro per la grazia di Dio, non può essere irragionevole aspettarsi di trovare in loro anche la grazia della generosità. E Paolo sta esortando questo. Il terzo punto, la liberalità cristiana è volontaria e spontanea, versetti 8 e 9, non si tratta di un'imposizione legalista, un po' come gli ebrei che avevano come risposta alla legge la decima. Qui non si parla assolutamente della decima, non è un'imposizione legalista, bensì del desiderio di mettere alla prova la sincerità del loro amore, quanto loro amavano soprattutto i fratelli in fede, in special modo alla luce dello zelo mostrato dai credenti macedoni. Questi credenti macedoni avevano dimostrato un grande zelo, e lui non sta cercando di fare una competizione, assolutamente. Lui non sta mettendo in contrapposizione i corinzi con i macedoni, assolutamente. Lui sta soltanto dando un esempio di come la fede operante attraverso l'amore, quella grazia di Dio ricevuta, aveva dei frutti. E loro dovevano ricercare anche questo frutto. Negando che si trattasse di un ordine, Paolo non intende negare l'ispirazione del suo scritto. Infatti lui dice, questo non è un ordine, ma non sta negando che questo che lui sta scrivendo, che lui sta trasmettendo, non è un'ispirazione divina, ma bensì semplicemente spiegare che il dono dovrebbe procedere da un cuore disponibile, un cuore disposto, un cuore che è verso la persona che ha bisogno. Infatti il 2 Corinzi 9:7, che sarà oggetto più avanti sempre di questa trattazione, che cosa dice? Dice che Dio ama un donatore gioioso. E la gioia è la cosa bella del cuore, una letizia. Non sta parlando di un cuore che è sofferente. A questo punto Paolo usa un altro esempio, come quello che è messo nel verso 9. L'Apostolo scrive forse in questo brano il passo più eccelso di tutta la lettera ai Corinzi. Come se dipingesse un quadro, vuole illustrare una visione meravigliosa della liberalità, usando come sfondo non un tramonto o una bella veduta paesaggistica, ma delle misere condizioni di vita in Macedonia e a Corinto. Egli dipinge un soave ritratto della persona più generosa che si sia mai vista. E chi è questa persona così generosa? Una persona così generosa mai vista? Ne conoscete qualcuno? Gesù. Sui giornali spesso c'è un nome che parla di una persona molto generosa, Bill Gates, perché lui dice che ha donato molto del suo patrimonio. Qui dice addirittura, ha trovato su internet alcune cifre, dice che abbia donato la bellezza di 218 milioni di dollari. Sono tanti, eh? Ma lui è un miliardario. Il suo patrimonio dice che sia di 35 miliardi di dollari e in più dice che abbia fatto un'associazione insieme a un certo Warren Buffett che ha un patrimonio al secondo al mondo, 31 miliardi di dollari. Messi insieme hanno stimato che è il 70% del prodotto interno lordo dei paesi del mondo. Il 70% del prodotto interno lordo dei paesi del mondo, pensate un po'. Però questa persona, Bill Gates, anche se agli occhi degli uomini è così importante, è così generoso, non lo fa così tanto per essere un filantropo moderno, che donando questi soldi contro malattie, poliomielite, morbillo in varie parti del mondo, comprese anche nel delta del Niger, dove c'è grandi problemi, ma soprattutto dove ci sono una serie di compagnie che stanno facendo un danno non indifferente, e anche i suoi soldi sono lì, investimenti. Per cui se da una mano lui dà, da un'altra parte lui prende. Ma questo è il mondo. Ma il vero donatore che il mondo abbia conosciuto è una sola: Cristo Gesù. Nel Nuovo Testamento il termine grazia è utilizzato con differenti eccezioni, ma in questo caso il suo significato è inequivocabilmente generosità. Quanto era generoso il Signore Gesù? Quanto era generoso il Signore Gesù, secondo voi? Immensamente. È talmente generoso il Signore Gesù da dare tutto ciò che aveva per noi, tutto, affinché mediante la sua povertà noi potessimo diventare estremamente ricchi. Abbiamo cantato prima un bel canto, non l'ultimo ma il penultimo: qual tesoro ci attende lassù, qual gran tesoro ci attende lassù, e questo tesoro ci renderà ricchi. È un tesoro particolare. Egli era ricco di beni. Gesù era ricco di beni. Potenza, onore, comunione e felicità. Si fece povero per condizioni e circostanze nel suo rapporto con gli uomini. Si fece povero per creare una condizione di rapporto con gli uomini. Noi siamo invitati a dare un po' di denaro, vestiti, cibo. Lui ha dato se stesso. Questo versetto, proprio il versetto 9, insegna altre cose, come appunto anche la preesistenza di Gesù. in quanto lui è stato, quando è stato ricco, non certamente quando è venuto qui sulla terra, certamente quando è stato ricco il Signore Gesù. Questa è una domanda che ci fa pensare che se noi abbiamo parlato che Gesù si è fatto povero, vuol dire che in precedenza lui era ricco. Sicuramente non quando venne neonato a Betlemme e certamente non nel corso dei suoi 33 anni di pellegrinaggio sulla terra, e stando in questo mondo come forestiero, senza tetto, nella sua creazione che aveva fatto con le sue mani, pensate, senza tetto e come forestiero nel mondo che lui aveva fatto. Egli era ricco da ogni età, da sempre, allorché regnava con il Padre nelle dimore celesti. Gesù è stato sempre ricco, si è fatto povero solo per noi, e infatti si è manifestato povero. Questo non è solamente un riferimento a Betlemme o anche a Nazareth o a Giardino del Getsemani oppure a Gabbadà, dove era il lastricato, chiamato così il lastricato, dove fu giudicato, processato Gesù, e ancora al Golgota, che lui è andato sulla croce. Gesù divenne povero rinunziando volontariamente alle sue prerogative divine, facendosi uomo. Ha rinunciato volontariamente, non c'era imposizione. Certo, non perse definitivamente tutto il suo potere, ma lo mise da parte insieme alla sua gloria, in armonia con la volontà del Padre. Egli limitò la sua potenza e la sua conoscenza e, diventando povero, si fece partecipe della sua gloria. Della sua gloria. E tutto questo avvenne per amore nostro, affinché mediante la sua povertà noi potessimo diventare ricchi. Se questo è vero, e certamente lo è, allora donando tutto ciò che siamo e abbiamo dovrebbe essere la nostra gioia più grande. Per cui, se tutto questo a noi è chiaro e sappiamo che è la verità, fare donazione dovrebbe essere una gioia, non ci dovrebbe essere problema, come si suol dire. Per cui diventa un fatto naturale di spontaneità e di dimostrazione di amore per la grazia di Dio che abbiamo ricevuto. Il quarto punto, la liberalità deve essere proporzionata alla disponibilità economica. Sembra che i Corinzi abbiano ritardato di fare la colletta per i credenti bisognosi di Gerusalemme, perché Paolo accenna a questo, che loro avevano già iniziato, però non lo avevano portato a compimento. Sperando di poter contribuire con una somma maggiore, loro cercavano di accumulare qualcosa di importante. Delle volte noi siamo proprio, come posso dire, presi dalle cifre, dalle quantità. È interessante un racconto di un giovane ambizioso, e questo è successo negli Stati Uniti, però non so dove, però questo giovane chiese al pastore di poter dargli la decima, in poche parole, del suo reddito. Lui voleva con tutto cuore dare, e ha pregato insieme al pastore, dice: ma io attualmente ho soltanto uno stipendio di 40 dollari alla settimana, e posso dare 4 dollari alla settimana. E hanno pregato insieme al pastore per questa cosa, e poi che cosa è successo? Che in pochi anni il suo reddito è aumentato ed era arrivato al punto che guadagnava 500 dollari la settimana, e per cui egli doveva dare 50 dollari la settimana. Ed egli ha invitato il pastore per vedere se poteva essere liberato da questa promessa della decima, che prima avevano pregato insieme al pastore, perché lui aveva desiderio di dare una decima per la comunità, per la chiesa. E lui dice, ormai era diventato troppo costoso, dice, dare questa decima. E il pastore rispose, io non vedo come si possa essere liberato dalla tua promessa, ma possiamo chiedere a Dio di ridurre il reddito a 40 dollari? Ecco come a volte noi siamo condizionati dai numeri. Il Signore l'aveva benedetto questo ragazzo, questo giovane. Da 40 è arrivato a 500 settimanali. Però lui aveva pensato che era una cosa un po' pesante. E sicuramente successe una cosa simile anche a un altro giovane che ha incontrato Gesù. Ve lo ricordate? Signore, dice, maestro buono, che posso fare per essere salvato? Gesù gli dice giustamente quello che doveva fare. Dice, tu conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dare falsa testimonianza, onore tuo padre e tua madre, i 10 comandamenti. Ed egli rispose, tutte queste cose io le osservo fin dalla gioventù. Era una persona integra su questo punto di vista, rispettava, e non era facile rispettare i 10 comandamenti. Gesù, udito questo, gli disse, una cosa sola ti manca, vendi tutto quello che hai, distribuisci le cose e avrai un tesoro nel cielo. Non ha detto che, interessante questo, il Signore non ha detto che lo faceva povero, lo faceva diventare ricco, più ricco ancora, perché gli dava un tesoro nel cielo. Dice, poi vedi, vieni e seguimi. Ma quale fu la risposta? Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto perché era molto ricco. Il cuore di questo giovane era per i soldi, non era per il Signore. Il cuore non è soltanto il posto dove vengono i cattivi pensieri, ma vengono anche i desideri che voltano le spalle a Dio e anche al prossimo. Se si desidera di tutto cuore manifestare la propria comunione ai fratelli bisognosi, Dio accetterà il dono. Per quanto piccolo che sia, non ha importanza. Non ha importanza. Ha importanza il cuore, che, come abbiamo detto prima. Dio ama un donatore con il cuore gioioso. Non dobbiamo fare il calcolo di cifre. Ciò che conta è l'atteggiamento del cuore. Ciò che conta è solamente l'atteggiamento del cuore, non c'è altra cosa. Paolo non intendeva indurre i corinzi in ristrettezze economiche, cioè voleva far diventare anche loro poveri, no. E non intendeva mettere i corinzi nel bisogno di dare soltanto sollievo ai fratelli, agli altri fratelli che erano bisognosi. Questo era il motivo. Infatti nel versetto 14... noi leggiamo una cosa molto importante, dice, nelle attuali circostanze la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno. Nel versetto 14 mostra il piano di Dio, E qual era questo piano di Dio? Venire incontro alla necessità della Chiesa del Signore Gesù. Il Signore ha stabilito che i fratelli indigenti di una regione vengano soccorsi da altri fratelli da un'altra regione, i quali a loro volta saranno soccorsi a tempo debito, creando un flusso di aiuto reciproca. E questo era un fatto importantissimo. E noi oggi siamo in questa condizione, ancora oggi. Noi viviamo in un mondo che cambia e non possiamo mai prevedere quali cambiamenti si possono presentare. Ci possono essere nazioni ricche che possono diventare povere e nazioni povere che possono diventare ricche. Ne sapete qualche esempio di questo? In Romania. Per esempio la Cina, anche il Brasile, erano delle nazioni molto a ribasso rispetto a altre e sono diventate nazioni emergenti. La Cina ha prestato i soldi all'Italia per i debiti che ha. L'Italia era un paese all'avanguardia e se andiamo avanti di questo passo saremo noi a prendere le barche e andare a altri posti per lavoro. E questo è quello che può accadere. Molte persone che una volta hanno goduto dell'abbondanza sono state improvvisamente ridotte alla povertà. Questo accadeva al tempo di Paolo e accade ancora oggi. Accade ancora oggi. E Paolo, il Signore sta parlando con questi versetti alla Chiesa di quel tempo per la reciprocità, perché questo flusso poteva andare da una parte e dall'altra. Perché loro, qui viene detto, nella parte finale del versetto 14, già affinché ci sia uguaglianza, secondo quello che è scritto. Cioè, chi aveva raccolto molto non ebbe di troppo e chi aveva raccolto poco non ebbe di troppo poco. Qui si fa riferimento a un versetto che è nell'Esodo e si fa riferimento alla raccolta della manna. La manna era un qualcosa che il Signore dava quotidianamente e c'era qualcuno che ne raccoglieva tanta e alcuni ne raccoglievano di meno, ma per le loro capacità. Ma alla fine tutti avevano a sufficienza perché se le davano uno con l'altro. Perché non potevano conservarla, non potevano accumularla? Che cosa succedeva a questa manna? Faceva i vermi. Il Signore aveva fatto in modo che questo accumulo non esistesse, perché faceva i vermi. E allora era inutile che questa manna veniva accumulata o conservata. Doveva essere mangiata giornalmente. Il Signore vuole che tutti godano in ugual misura delle benedizioni del Signore, anche se c'erano delle difficoltà. Allora abbiamo visto questi aspetti così importanti del donare. La liberalità è un privilegio universale, la liberalità è una grazia, la liberalità cristiana è volontaria e spontanea, la liberalità deve essere proporzionata alla disponibilità economica. L'ultimo punto, la liberalità cristiana esprime dei punti fondamentali. Quali sono questi punti fondamentali? Sono almeno 7, io ne ho trovati 7. Questi punti fondamentali sono i frutti che appunto lo Spirito ha voluto dare ai credenti. E noi li troviamo nei versetti. Il primo frutto è la gioia, versetto 2. Paolo inizia proprio con questo fatto, che questi credenti che si trovavano appunto in Macedonia avevano gioia. Lui dice proprio questo: fratelli, voglio farvi conoscere la grazia che Dio ha fatto conoscere che si è Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà. Per cui loro avevano provato gioia con tutte le difficoltà. La seconda cosa che noi troviamo proprio nella libreria cristiana è abbondare di generosità. È una prova di abbondanza, della generosità che si può fare. Questo lo troviamo sia nel versetto 2 che nel versetto 3. Un'abbondanza di generosità. Non una limitatezza, perché tutto era proporzionato all'amore che loro avevano nel cuore. Più amore loro dimostravano, più generosità c'era. Il terzo punto, partecipazione alla vita attiva dei santi, versetto 4. E questa è la comunione. Non era soltanto una comunione locale, ma era una comunione che allargava i confini, anche nelle quelle persone che forse neanche conoscevano bene, che non avevano mai visti, ma loro si sentivano in comunione. E questa era una cosa fondamentale. Quarta cosa, la determinazione. Nonostante le tribolazioni e la povertà, versetto 2, nonostante c'erano problemi, nonostante tutto, erano determinati a fare questa offerta. La determinazione è importante, se non c'è determinazione non si può fare niente, non possiamo raggiungere nessun obiettivo. Quinto, la spontaneità. Il versetto 3. Anche questa è un'espressione della liberalità cristiana. La spontaneità. Essere spontanei, cioè senza forzature, senza che qualcuno spinga, ma che liberamente, come spontaneamente Gesù ha dato tutto, anche noi spontaneamente dobbiamo dare, senza costrizione. Sesto aspetto, accordo con la volontà di Dio. Quello che si faceva, la libertà cristiana, esprime proprio la volontà di Dio. Versetto 5, era il frutto della grazia di Dio. Era il frutto della grazia di Dio. E il settimo, come abbiamo anche appena detto, uguaglianza. La libertà cristiana esprime uguaglianza. Dal versetto 14 al versetto 15 dice proprio questo, esprime un continuo flusso di aiuto fra le chiese di tutto il mondo, un continuo flusso, un continuo sentirsi vicino l'un con l'altro, aiutarsi e soprattutto dare per far sentire il fratello che è nel bisogno l'amore di altri fratelli. E noi sappiamo, chi più e chi meno, che anche noi, in un modo, con le vostre liberalità, noi aiutiamo i fratelli, noi aiutiamo delle persone, noi aiutiamo chi è nel bisogno. E questo dovete sentirvi partecipi a questa cosa. Non c'è bisogno che ogni volta noi dovremmo fare degli appelli. Paolo dice questo. Paolo sta esortando i Corinzi a migliorare questo aspetto. E questo vuol dire anche essere in comunione con tutti i fratelli. E allora stamattina vogliamo avere questo pensiero davanti al Signore. Se noi vogliamo essere in comunione, prendiamo in considerazione anche la liberalizzazione, il fatto di dare, di donare al Signore, anche i nostri soldi. Che il Signore vi benedica.